One Podcast.
Pensate che c'è uno studio che dimostra che dare un nomignolo ai propri genitali migliora l'appagamento sessuale.
Io consiglio di chiamarlo Kraken, perché così puoi dire liberate il Kraken!
L'identità dei maschi, da sempre, è costruita sul mito del pistolero solitario. Nel Far West pericoloso, il gringo se la deve cavare da solo. E quando incontra un altro maschio, lo sfida con lo sguardo, sfodera la pistola e spara. E chi ce l'ha più grossa, o spara meglio, sarà rispettato. Questo lascia ogni maschio solo con la scoperta, l'accettazione e la gestione dei propri organi genitali e della propria sessualità. Solo 2 uomini su 10 si fanno visitare da un urologo e solo una volta arrivati ai 50 anni. Noi abbiamo voluto radunare i cowboy di oggi, metterli attorno al fuoco e fare quello che non si è mai fatto prima: farli parlare delle loro pistole. Io sono Diego Passoni, sono con un medico specialista, Nicola Macchione, e questo è Cazzi Nostri, cose tra maschi. Anche al più aitante cowboy è capitato di avere la propria pistola inceppata sullo sparo decisivo. Anche Baggio nel 94 sbagliò il rigore decisivo in finale contro il Brasile. Insomma, anche ai migliori è capitato di sbagliare proprio sul più bello. C'è chi almeno una volta nella vita l'ha fatta e c'è chi mente. Parliamo della cilecca. Rompiamo subito il ghiaccio dando il benvenuto al nostro ospite di oggi. Ciao J-Ax.
In quanto esperto di cilecca, cioè, hai cercato me per questa puntata, per questa ragione, cioè, ho la faccia di quello che fa cilecca, va bene, ho capito.
Grazie per tutto quello che dirai in questa puntata.
Prego.
Diamo il benvenuto come sempre a Nicola Macchione.
Ciao ragazzi, ciao J-Ax.
Ciao.
Allora, la prima cosa che abbiamo scoperto lavorando sul concetto di cilecca, che è la cosa che, insomma, inutile che ce lo diciamo, accomuna a tutti i maschi del pianeta, è che la parola cilecca deriva veramente da una terminologia di caccia. Cioè, praticamente, la cilecca lo fa il fucile quando non si inceppa.
Ah, pensa te.
Quindi, da subito, l'idea di non avere un'erezione soddisfacente in un momento ritenuto cruciale, da subito è stata associata a un non funzionamento di un'arma.
Perché è una casualità, però perché funziona anche in un altro modo la parola cilecca in quel caso lì, no? Non funziona, quindi cilecca. Non ci avevi pensato.
Non ci avevo pensato. No, perché
però funziona, perché è quello che consiglio sempre ai miei pazienti, cioè se in quel momento il tuo amico ti sta dicendo no, allora usa tutte le armi alternative
esatto,
a disposizione.
No? Esatto.
Questa la userò ulteriormente con i miei pazienti quando consiglierò in caso di cilecca cosa poter fare in alternativa.
Magari c'è la deformazione professionale del rapper, no? Vai a cercare il significato
doppio e delle parole, la semantica. Ma andiamo al sodo. Quando hai fatto cilecca?
Ma allora, prima di tutto bisogna distinguere. Ci sono due tipi di cilecca, secondo me, sì, per un uomo. È quello quando sei, per qualche ragione, inibito.
Ok.
Anche dalle sostanze, ed è quello che mi è capitato quando ho fatto quel tipo di cilecca. E poi c'è anche l'altro tipo di cilecca che invece è molto comune, è quando sei troppo preso, perché anche se tu arrivi troppo presto hai comunque fatto cilecca. Per me la cilecca significa non soddisfare il partner, non,
okay,
significa non raggiungere l'orgasmo, significa non raggiungerlo in due, e questa è la cilecca, no? Che è la peggiore, cioè quella fisica ma anche quella dell'orgoglio, no? Quella dell'autostima. Devo dire che fra le due posso dare la colpa della cilecca fisica alle sostanze, quindi mi succedeva solo quando ne facevo uso 2000 anni fa, e invece l'altra, sai, quando sei alle prime armi, che sei così infuriato, quando sei al momento che dici non ci credo che mi sta succedendo, lo sto finalmente facendo, non esiste, solo nei film, e allora lì a quel punto arrivi troppo presto e quella è una cilecca ben peggiore, ecco, perché come ha detto lui, se fai l'altro tipo di cilecca un po' te la puoi sfangare, no? Lavorando su te stesso e sul partner, però invece con il tipo di cilecca il primo devi, sei 16 anni, aspettare 10 minuti, dopo 20, 30, 40 e
I tempi di ripresa, dottore, c'è una casistica?
Assolutamente, il tempo di latenza aumenta con l'età, quindi ci sta assolutamente.
Ma è vero che devi bere il succo d'arancia, non c'è un trucchetto così, no?
No, queste sono leggende metropolitane.
Non c'è un cazzo da fare.
Scusami, dove le hai lette?
Film, no, ho visto film, no?
Dove bevevano il succo d'arancia?
No, facevano la battuta, fammi bere il succo d'arancia, dammi 20 minuti e te lo ripeto, no? Sai?
Che film è?
Era, penso, una puntata di The Big Bang Theory.
Ah, ok, beh. Uno finisce che ci crede, perché
io credo a tutto, per me sono tutti documentari quelli che mi sono
però nello specifico oggi ci piacerebbe parlare proprio del momento in cui, diciamo, uno desidererebbe avere una soddisfacente erezione e questa cosa non accade. Dottore,
ma J-Ax toccava un punto molto interessante, che era quello delle sostanze, ed effettivamente il nostro organismo, nel momento in cui si trova con delle sensazioni alterate dall'utilizzo di anche dall'abuso di alcolici sostanzialmente, o comunque sostanze stupefacenti, effettivamente risponde molto meno a quello che è la nostra volontà, a quello che è il nostro stimolo, e quindi in quei casi succede che l'erezione vada via, sparisca, o anche ancora quando si attiva un ipertono adrenergico, che ora spiego nel dettaglio insomma cosa vuol dire. Nel momento in cui siamo molto in ansia, tesi, o magari non ci sembra avere che ce la sta dando, perché a volte può succedere, cioè che c'è quell'ansia da oh mio Dio, è un po' troppo per me, non me l'aspettavo, chissà se riesco, chissà come riesco, e allora in quel caso si attiva l'adrenalina, che sebbene in gergo popolare l'adrenalina è l'ormone dell'eccitazione, in realtà l'adrenalina è quella che ci frega, perché è l'ormone che si attiva nel momento in cui c'è uno stato di stress, ansia o paura, e quindi il sangue viene direzionato al cervello e ai muscoli, perché era l'ormone che ci metteva in salvo quando eravamo ancora dei cavernicoli, e va via dal distretto dei genitali, e quindi il pene, niente sangue, niente erezione.
Ansia da prestazione, praticamente.
Assolutamente.
Beh, è che però è un gatto che si morde la coda, come si dice, nel senso che è proprio l'ansia da prestazione che magari, o come dire, la timidezza, no? Che tutta la frase iniziale ti fa entrare in una situazione di disagio psicologico, poi magari ci bevi anche due bicchieri di troppo, e quindi poi a causa di questo disagio iniziale generi un disagio successivo.
Assolutamente, è proprio un gatto che si morde la coda, e poi più ci pensi e peggio è. Anzi, poi a volte ci sono quei soggetti che fanno il test a casa per vedere che poi in realtà tutto funzioni, no? Io ho dei pazienti che mi arrivano e fa: poi dottore, sono andato a casa, ho provato a masturbarmi ed era peggio, ed effettivamente peggio, perché in quel momento tu non stai normalmente vivendo un piacere, ma stai misurando che qualcosa funzioni, e quindi c'hai l'ansia già prima ancora di iniziare, e quindi addio erezione anche per la seconda volta. E qui poi ovviamente nascono i drammi personali: avrò un deficit dell'erezione, non mi tira più, non mi tirerà, e poi tutti gli altri rapporti sono mirati a testare il tuo corpo, non a provare piacere. E quindi sì, il nostro gatto che si morde la coda si autoalimenta.
Mi viene in mente mi ha fatto venire in mente che vale forse per l'erezione la regola che vale, mi chiedono spesso, no? Come ti devi rapportare con le emozioni al fare successo? E io ho sempre pensato una cosa, no? Che te ne deve importare tantissimo e fregare del tutto contemporaneamente.
Sì.
E questo che ha detto lui mi fa venire in mente che forse è la stessa cosa.
È la stessa roba.
Perché comunque sì, ti devi importare, ma se ti importa e basta, cioè allora vai veramente in un loop incredibile. Ad esempio, mi è capitato una volta che mentre lo stavo facendo mi è venuto un male al braccio, no? E allora, sai, io da buon ipocondriaco, infarto. Quale braccio? Allora comincio a pensare, quale braccio è? Il destro o il sinistro? Ma qual è quello dell'infarto? Il destro o il sinistro? E allora a quel punto cominciava a non funzionare anche sotto, ma non c'entrava. In realtà era perché mi stavo spaventando, e più ci pensavo e meno funzionava, no? Quindi,
perché stavi direzionando il sangue al cuore per non avere un infarto e togliendolo al pene.
Capito. E che poi alla fine era solo uno spasmo muscolare. Però è vero, se poi comincio a pensare, aspetta, mi devo concentrare di qua, basta, è finita. Quindi devi fregartene e nello stesso tempo importartene.
Ecco, J-Ax ha proprio colto il punto. Bisogna fregarsene, anche perché nel momento in cui ha il pene dai pensieri, poi dopo arrivano i dispiaceri.
Ecco, ecco. Sicuramente ci sono differenze tra i rapporti occasionali o comunque, diciamo, delle relazioni in una fase iniziale di conoscenza e le relazioni lunghe, dove a un certo punto forse, si spera, subentra anche tutto un altro modo, no? Che
beh, ci si conosce, si sa appunto le esigenze l'uno dell'altro ed è molto meglio, insomma. Io però sono convinto che la chiave di una relazione a lungo termine sia una potente attrazione sessuale, anche fra le altre cose, oltre l'amore, l'affetto, il rispetto reciproco. Però se viene a mancare proprio il fatto, io dico sempre, io e la mia compagna siamo il fetish l'uno dell'altro. Cioè che tu hai beccato proprio la persona che è la tua tipologia di persona, il tuo anche soprattutto da quel punto di vista. È una cosa fondamentale.
Questo aiuta, direi, sì.
Sì, aiuta tantissimo, perché comunque tenere vivo il fuoco è importante.
Da quanto tempo state insieme adesso?
21 anni.
Potresti fare un podcast solo su questo.
Ma sai che anche perché io non ne parlo mai che dura così tanto, è una cosa che secondo me bisogna tenere privata. Non ho mai capito chi mette su in vetrina la famiglia, cose così, un po' rischioso, ecco. Poi c'è chi riesce a farlo bene, però cioè, non fa per me, non fa per noi.
Hai detto bene, è rischioso. Poi sì, ognuno fa i conti, no? Con
esporre al pubblico certi aspetti.
Perché intimi. Perché sono una cosa fragile in qualche
esatto,
modo.
Esatto.
Dottore, la cosa interessante che possiamo dire è la differenza tra il cilecca, cioè una momentanea disfunzione erettile, o meglio, una momentanea non erezione, dalla disfunzione erettile vera e propria.
Sì,
giusto?
C'è una sostanziale differenza importante. In realtà fare cilecca è normale, è fisiologico, è qualcosa che può comunemente accadere, accade, non vi preoccupate quando accade e non ne fate un dramma. È ovvio che se accade nella totalità dei rapporti, probabilmente una domanda dobbiamo farcela. Ma ciò è un discorso che esula dal deficit dell'erezione, che invece è l'espressione sicuramente di qualcosa che non funziona da un punto di vista organico e quindi va assolutamente indagata ed è giusto vedere un medico.
Ma organico cosa? Quando dici organico, dottore, cosa intendi?
Intendo che non va nella biologia e nella fisiologia del nostro amico pene.
Quindi è nella testa?
No, organico intendo proprio la questione meccanica. Nella testa è una questione non organica, psicologica, ma anche quella merita spesso di essere indagata da un punto di vista medico e quindi chiacchierare con uno psicosessuologo può aiutare.
Ci sono dei campanelli d'allarme che ci possono far capire che c'è qualcosa? Cioè, come facciamo a capire se è un periodo, se è una volta o se magari dobbiamo sottoporci a degli esami?
Ovviamente il fisiologico e il patologico vengono differenziati dal fatto che nel momento in cui si ripresentano altre occasioni in condizioni ambientali di stress e anche di luoghi differenti, la cilecca non si ripresenta più. Cioè nel momento in cui tu ti senti più tranquillo, sereno, questo episodio, questo evento della mancata erezione sparisce.
Ci possono essere dei periodi lunghi in cui una persona, non per motivi come dire fisiologici, ma di testa,
assolutamente,
non sta bene, quindi non riesce ad avere un'erezione come prima?
Assolutamente sì, è normalissimo avere dei momenti up, dei momenti down, anche per quanto riguarda il desiderio e l'attività sessuale, anche in termini di autoerotismo. Quindi è assolutamente normale, fisiologico, non vi spaventate, non per forza avete un problema, però se avete un dubbio vale la pena sentire un medico, sicuramente.
No, questo per dire che non è che solo, cioè, c'è questa idea per cui i maschi sono sempre pronti, dipende, poi negli anni magari le cose cambiano, non lo so per te.
Io dopo non ho avuto un'erezione per tipo 2 mesi, dopo che ho visto la professoressa di corsivo su internet. Ognuno ha i suoi trigger.
Giusto, è vero, ognuno ha i suoi trigger, è proprio vero. Allora Nicola, mi dicevi fuori dalla registrazione, mi raccontavi di una persona che si è accorta che in presenza di certi odori non riusciva più ad avere un'erezione.
capita spesso che noi, il nostro cervello attivi appunto quello che è l'ipertono adrenergico di cui parlavamo prima, in presenza di determinati colori, odori, rumori, suoni, perché sono legate alle esperienze del nostro vissuto, del nostro passato, ci rimandano in quel subconscio che non riusciamo a controllare, per cui attivano una serie di sistemi di neurotrasmettitori per cui l'erezione sparisce. E in quel caso no dramma, no problemi, state tranquilli, sereni, e come diceva J-Ax, ci lecca.
Allora, non per spammare il mio podcast, però questa roba mi ha fatto venire, sai che noi trattiamo in Non aprite quella podcast le cose più assurde. Abbiamo fatto una puntata su emoscambio, e emoscambio erano delle scritte che, ok, e
abbiamo, ricordo,
scritte
che si trovavano
sulle autostrade, esatto. Così. Allora, adesso tento di farla breve. Praticamente dietro c'era questo ex tessile, cioè la sua famiglia era, che però aveva deciso, non so perché, che la chiave per l'immortalità era lo scambio del sangue fra maschio e femmina, no? Tu dai un po' di sangue a me, io do un po' di sangue a te e si vive per sempre. Questo era proprio parole sue, sto citando. Fra le varie cose che lui faceva in questa associazione c'era quella del tafare, cioè il tipo era contrario alla missionaria. Cioè, lui diceva che era contro natura fare la missionaria e che bisognava solamente scopare a pecorina. Questo diceva lui, ma proprio poi con tutti i termini scientifici. Quindi lui aveva
immaginavo non fossero i tuoi.
No, e praticamente ti dava un diploma. Ti dava un diploma, se tu scopavi la pecorina davanti a una commissione, se lo facevi bene, poi c'erano tante regole, non toccare, non guardare, non fare, non so, adesso non mi ricordo, ti dava questo diploma del taffare, lui lo chiamava taffare. La prova suprema era, adesso arrivo alla questione odori, la prova suprema era farlo in equilibrio su una corda montata sopra un letamaio. E praticamente lui dice, a quel punto tu prendevi la laurea in taffare, se riuscivi a fare, a raggiungere l'orgasmo tu e la partner in equilibrio su una corda sospesa su un letamaio senza cadere nella merda dietro. Tra l'altro, da ragazzo caduto in campagna sai che se cadi in un letamaio muori, cioè quasi sicuro, è come le sabbie mobili, no? Quindi è vera questa cosa degli odori, in quanto persino emoscambio diceva che tu sei supremo, sei laureato in pecorina se riesci a farlo sopra un letamaio.
Grazie del contributo, Gioiaghi. questa laurea è riconosciuta in tutto il mondo, che peraltro ti dà certamente dei lavori molto ben pagati.
Assolutamente, ma soprattutto direi
una specializzazione in taffare la offrono anche a voi, dottore, no?
Assolutamente. Guarda, io gli darei in realtà una specializzazione in tossicità dei rapporti maschili, perché veramente trovo il diploma della pecorina fantastica come idea, ma veramente deleteria. E a parte gli scherzi, in realtà questo episodio ti fa capire quanto noi cerchiamo di misurare il nostro piacere con le performance. Cioè, noi per l'ennesima volta stiamo misurando il piacere, che è una roba che arriva con o senza erezione, perché in realtà non è detto che ci debba essere l'erezione, lo si misura attraverso una performance, perfino su un letamaio. Quindi effettivamente ci fa venire in mente quanto il termine cilecca, vedi, anche di per sé è un termine tossico, perché già nasconde un fallimento che nel piacere non esiste. Il piacere non può essere misurato in successo, fallimenti, diplomi e lauree, ma il piacere viene misurato con altri parametri che ancora dobbiamo riuscire a, col nostro linguaggio, a definire bene.
Pensa che, sai, noi generazione cresciuta negli anni 70 siamo stati formati praticamente dalla tossicità maschile.
Certo. Il podcast è qua apposta.
Io mi ricordo però che ho trovato un'oasi una volta al bar dove mi portava mio nonno. No, mio nonno, io avevo avuto 5-6 anni, mi portava in questi circoli di ex reduci, oppure all'Arci o all'Acli, e lui andava a giocare a biliardo, andava a fumare 100 sigarette, a bere il bianchino. Io rimanevo lì un po' coi giochi, un po' a mangiare i boeri, sì. Quindi a 5 anni già a bere rum praticamente. E praticamente c'erano, come in tutti i bar italiani di quegli anni, spero non più oggi, ma quelli che si vantavano, arrivavano, ho preso una, sono stato lì 10 ore, l'altro 3 ore, 4 ore. E a un certo punto io mi ricordo ancora questo signore, questo vecchietto, che in dialetto milanese parafraso, ho detto: sei un pirla, perché se sei stato lì 3 ore vuol dire che non sei riuscito ad accontentarla. Io con mia moglie finiamo presto tutte e due. E io ho detto: questo è il figo della situazione. Non tutti questi che arrivano 7 ore, a me sembra un lavoro come lo raccontano loro. Lui ha raccontato la cosa giusta. Quindi ho trovato un'oasi nella tossicità maschile in questo wise man
delle bocciofile.
Nelle bocciofile, esatto. Aveva ragione, no?
Aveva assolutamente ragione. Non è il tempo la misura del piacere, per l'ennesima volta. Quindi
vuol dire che tu te ne sei andata a contentarla. Aveva detto così.
Saggezza popolare.
Assolutamente, infatti premi al vecchietto che ti ha detto che finivano presto entrambi ed erano tutti più felici.
A un bambino di 5 anni, ripeto questo, oggi contestualizziamo.
Va bene, io direi che siamo pronti per il test fallo.
Fallo test?
Ok.
Domanda, risposta multipla, la leggiamo una per uno, vediamo chi risponde meglio, ma io non so niente.
Ok.
Vai.
Quali di queste condizioni può migliorare il deficit dell'erezione? A. Esercizio fisico. B. Ridurre la circonferenza addominale. C. Smettere di fumare. D. Tutte le precedenti. B. Nessuna delle precedenti. Allora, esercizio fisico, ridurre la circonferenza addominale, smettere di fumare. L'esercizio fisico e smettere di fumare, direi di sì. Perché, come si dice, cardiodilatatore, com'è?
Vasodilatatore,
esatto, quindi so che...
Tutte quella lì...
Ridurre la circonferenza addominale non lo so, anche quella sì? Ci sono certi pornoattori che hanno una bella panza e nonostante questo, però vabbè che useranno dei trucchi loro. Però,
ah, giusto. Quindi forse bisogna rispondere
tutte le precedenti.
È assolutamente vero, tutte le precedenti sono sicuramente delle attività che aiutano a migliorare l'erezione, quindi a contrastare il deficit erettivo, come ad esempio l'attività fisica, anche non intensa, ridurre la circonferenza addominale perché il grasso addominale trasforma il testosterone in estrogeni e quindi abbassa la libido, e poi invece smettere di fumare aiuta sicuramente.
Ascolta, io sono intollerante al latte, quindi sono anni di latte di soia, ma nonostante questo cioè che dentro il latte di soia c'è
il fitoestrogeno,
sì, che non è l'estrogeno, però fa la mimica di quello. Quindi in teoria, cioè, se tu bevi il latte di soia come me, vedi Marley e me, il film col cane, e piangi per 2 settimane.
Certo,
esatto,
è tutta colpa del latte di soia. Sì. Puoi passare all'avena, se vuoi.
Mi fa schifo. L'unica roba è il latte di soia, anche quello di riso, mamma mia, tremendo.
Va bene, cosa si nasconde nella vita privata di J-Ax? Il latte di soia. Allora, vado io. I fattori di rischio per il deficit dell'erezione sono: A. Abuso di stupefacenti. B. Obesità. C. Fumo di sigaretta. D. Tutte le precedenti.
Ora siete preparati.
Abbiamo già detto tutte le precedenti.
L'ultima la chiama J-Ax.
Allora, in accordo con i criteri della Cleveland Clinic, è fisiologico avere difficoltà a ottenere o mantenere un'erezione. A. Nella totalità dei rapporti. B. Fino al 7-10% dei rapporti. C. Fino al 20% dei rapporti. D. Oltre il 50% dei rapporti.
50 mi sembra tanto.
Fisiologico, ma poi qui non si parla di età, secondo me è un fattore anche l'età. Comunque io direi 7-10%.
Anche io. Vi dico come J-Ax.
In realtà è il 20%, cioè se vi succede in 2/3 rapporti su 10 di non avere l'erezione, questo è ancora fisiologico.
Ah, fantastico.
Mamma mia, io
in paranoia. Vedi la nostra generazione? Però tu stesso hai detto: se faccio cilecca c'è altro da fare.
Sì, esatto, cioè poi dopo la cilecca passa, cioè, però vabbè, adesso poi anche sono tutte cose che appartengono a un passato remoto per me. Adesso per fortuna ho trovato un equilibrio sotto tutti i punti di vista nella mia vita, quindi non è più un problema di oggi.
Bello, si vede. E, ok, ci siamo. Il fallo test ha una seconda parte, J-Ax, che prevede una prova pratica, sai?
Ok.
Come tutti gli esami importanti.
Certo.
E quindi la prova pratica è
dietro al separé.
Dietro al separé.
Ti aspettiamo lì, quindi puoi alzarti e andare dietro al separé. E dietro al separé ci farai parlerai col tuo pene e farai un monologo a posteriori, okay. Anzi un dialogo, scusami, a posteriori, perché ti ha fatto Cilecca e quindi vorrai dirgli qualcosa, no?
Ok.
Allora, ciao. Non ti ho mai dato neanche un soprannome, però oggi volevo dirti che anche se nella vita ti ho messo spesso in difficoltà, a volte non ti ho trattato con il dovuto rispetto, ho messo troppe responsabilità sulle tue spalle, anzi sulle tue palle, e volevo dirti che mi hai dato grandi soddisfazioni e che se sono arrivato a questo punto nella mia vita è anche grazie a te e al fatto che non mi hai mai tolto l'autostima. Grazie mille e adesso torna pure a dormire che è tardi.
Hai fatto un discorso che mi ha anche commosso. Bravo.
E tra l'altro J-Ax ha aperto un tema molto interessante, quello del nomignolo ai propri genitali, no? E che è qualcosa che noi spesso sottovalutiamo, ma pensate che c'è uno studio che dimostra che dare un nomignolo ai propri genitali migliora l'appagamento sessuale.
Io consiglio di chiamarlo Kraken, perché così puoi dire liberate il Kraken.
Io non glielo ho dato, non l'ho mai dato il nome, devo cominciare.
Anch'io ho bisogno di iniziare.
No. Dottore?
Troviamo un nomignolo. Ah, io? Ma non ve lo dico perché...
No, io Alvin and the Chipmunks.
Va bene, grazie mille J-Ax, sei stato molto generoso.
Grazie a voi.
Viva J-Ax, viva gli articolo 31. Noi chiudiamo sempre chiedendo al nostro ospite di recitare il mantra.
Il mantra che è: facciamo l'amore in modo consensuale, consapevole e protetto.
Grazie, alla prossima.
Grazie mille.
Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me, Diego Passoni, e Gabriele Lampugnani, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.